Posso fare un incipit su quello che dicevi, no?
Prima, devi.
È una battuta scherzosa. C'è un mio amico che mi ha detto che ha un po' il problema anche di Francesco Benvenuti e di tante altre persone, il problema tra virgolette di farsi presto i capelli, perché sono ormai quasi, sono, Francesco, 3 mesi che non ti tagli i capelli.
Dai, fine febbraio.
Ecco, da fine febbraio.
Non vado
al
barbiere neanche io.
Esatto, quindi neanche
siamo
lui.
In tanti.
No, però mi ha detto, dalla parte, cioè, la cosa mi ha fatto sorridere e dalla parte mi ha fatto piacere, perché voglio dire, c'è comunque una possibilità di lavoro, che ha le prenotazioni bloccate, cioè nel senso ormai fino al 4 giugno, cioè se lunedì gli danno l'ok, lui praticamente ha già pronta una lista di persone che gli occuperanno il posto di lavoro, chiaramente no allo stesso ritmo di prima per tutto quello che dicevi tu prima, però fino al 4 di giugno.
Il problema, Nick, è se avrà le prenotazioni, se potrà avere le prenotazioni il 4 agosto.
Questo è l'altro aspetto, certamente, per dirti appunto come veramente oggi insomma c'è una volontà di, ma anche una consapevolezza che non si sa quanto si durerà.
Antonio, da oggi in teoria, vedremo se poi sarà anche in pratica, da qui a un mese il campionato riparte, ci credi?
Ma sentendo un po' le due fazioni, da una parte la federazione, la Lega, anche l'UEFA, dalla parte c'è il CTF, il Comitato Tecnico Scientifico, e soprattutto il governo, che secondo me, penso che debba decidere questa ripartenza definitiva. C'è ancora molto scetticismo e trapela un po' da parte del governo, scusa, il ministro Spadafora, una certa prudenza che è giusta, ma anche come se la Serie A volesse portare la Serie A a decidere di smettere, di chiudere. Mm-hmm. E questo credo sia un po' una diatriba che dovrebbero giustamente decidere al più presto. Serve chiarezza. Tu dicevi appunto dei casi integrati, anche lì all'estero dopo 3 giorni gli emendamenti vengono diciamo fatti oppure messi in pratica. Qui in Italia purtroppo sappiamo, non so se c'è di solito il discorso della burocrazia, c'è sempre più tempo degli altri, è arrivata prima e siamo a decidere dopo, però la prudenza in questo caso mi sta bene, credo vada bene a tutti, però poi dovremmo e dovranno scegliere.
Però guarda, anche... Antonio, tu parlavi della Germania, noi abbiamo avuto un nostro ascoltatore, Carlo da Berlino, anche noi la pensavamo esattamente come te, no? Che magari ci sono dei posti e dei paesi più efficienti, eccetera. Però Carlo ci scriveva che da 50 giorni sto aspettando l'aiuto statale tedesco e fino ad ora non ho ancora ricevuto un euro. Viva l'efficienza tedesca! Per cui mi sembra tutti, tutti però... i paesi ci abbiano anche i loro problemi, perché poi si creano gli stereotipi. Non sicuramente la Germania sono più avanti. Ecco. No,
sì,
sono d'accordo.
Non so che percentuale avranno avuto questo problema in Italia, ancora mi sembra molto alto.
No, in Italia siamo indietrissimi.
Esatto, quindi diventa ancora più problematico. Per quanto riguarda il calcio, lì hanno finito, cioè c'è meno partite, c'è 9 partite da finire. La cosa strana, cioè la cosa strana, non vorrei, per esempio, la Francia ha deciso subito, si chiude e basta. Qui questo tentennare, giustamente perché sappiamo l'importanza di poter finire i campionati. Però ripeto, mi auguro, ora mi sembra oggi ci fosse stata già un'assemblea della Lega, sì, c'era quella della federazione, e quindi credo che siamo al 13, il 18 dovrebbe partire la parte collettiva, e lì anche subentra un altro aspetto, quello del ritiro ancora più forte, cioè nelle strutture, i giocatori, magari non vorrei che magari anche loro pensassero, oppure si arriva anche a una problematica, nel senso che già 2 mesi a casa si fanno un ritiro blindato, però d'altronde questa anomalia fa sì che questo campionato, se finisce in un modo sicuramente diverso, dove non ci sarà pubblico, dove i giocatori saranno monitorati giorno e notte, dove appunto questo protocollo, che mi auguro sarà ancora emesso per il discorso collettivo e per le partite, che ci sia una chiarezza da qui a fine mese, altrimenti non se ne esce più.
Tra l'altro in serata è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte, non certa ma probabile, al termine del Consiglio dei Ministri, e nel decreto rilancio, tra tutti gli aspetti che ovviamente riguardano il turismo, la cultura, la sanità, le imprese, eccetera eccetera, ci sono anche dei passaggi, ad esempio un'anticipazione di questo pomeriggio, Antonio, parlava di una cosiddetta norma antiricorsi, e cioè i pieni poteri alla FIGC in caso di non ripresa del campionato su la definizione delle classifiche, la composizione, modalità e organizzazione della stagione 2021, e questo, se non altro, mette un po' al riparo da un'eventuale serie infinita di ricorsi che sicuramente in caso di stop avrebbero invaso il TAR del Lazio.
Ma visto quello che è successo alla Lega quando c'è stata l'assemblea della Lega della Serie C, è venuto fuori con una votazione incredibile, con astenuti per la le tre promozioni, ok, le prime di ogni girone, per la, uh-huh. per la quarta è successo il pandemonio e ovviamente il presidente del Bari, ma anche altre società che hanno investito molto, che sicuramente non gli sta bene questa classifica, diciamo appunti, ora non mi viene il termine, nel senso che
valutano la
classifica di merito, valutano la seconda, anche lì ci sono state delle problematiche e sicuramente ora il Consiglio federale dovrà dare diciamo una sentenza. Sicuramente ci sarà anche, come dicevi tu, a livello, se dovessero non dovessero ripartire in Serie A, problematiche, ricorsi. Non vorrei che si passasse un'estate a andare magari a livello di tribunali con ricorsi, con cause e quant'altro. Poi c'è il discorso dei diritti televisivi, che insomma entro maggio deve esserci già la terza rata, sono partite le fatture, non so se sono arrivati i soldi, e lì è anche un altro problema abbastanza complicato. Quindi lo sapevamo, lo sanno anche loro, quindi per questo ci vuole determinazione, qualcuno che decida, ci deve essere sempre qualcuno che decide, ma in maniera veloce.
Sì, e questo insomma un po' il problema principale globale. Senti, Antonio, volevo chiederti proprio a riguardo, no, di questa ripartenza veloce che sarà comunque dovuta in una situazione ambientale.
Certo, dovremmo conviverci, ragazzi, tutti.
Sì,
prima sentivo,
sì.
Scusa, Nick,
prego, prego.
Prima dicevate giustamente del turismo e quant'altro, i turni. Già viene fuori che anche noi siamo informati per quanto riguarda il rese dove siamo, c'è stata una problematica di fondo, perché per andare al mare ci saranno i turni, quindi sarà un'estate diversa, sarà una vita diversa dovremmo fare per convivere con questo virus. Quindi anche nel calcio prendere precauzioni, però io credo che a questo punto una decisione va presa.
Sì, però dicevamo appunto, Antonio, no? Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e ne continuiamo a parlare anche oggi, con questo protocollo che verrà fuori, che verrà insomma praticamente ormai ufficializzato, e che è quello della ripartenza, e c'è il solito discorso, no, della positività di un calciatore che mette poi in quarantena tutta la squadra, e qui qualcuno dice è un modo come un altro, perché nessuno si può prendere la responsabilità di fronte a quello, poi dice purtroppo è capitato, anche non è
medici,
colpa di nessuno.
I medici non se la prendono la responsabilità, è una responsabilità che spetta al governo a decidere. C'è poco da fare, ragazzi.
Il governo dice: infatti, questo è il protocollo e dovete seguirlo.
Ma infatti, per ora, Antonio, da due mesi a questa parte, e aggiungo purtroppo, è stata la scienza a decidere. Cioè, il governo non si è mai preso la responsabilità
infatti,
di essere governo sul calcio.
Però, se tu parli con i medici sportivi, non se la prenderanno neanche loro.
Ma infatti, guarda, ieri abbiamo avuto qui da noi il prof Castellacci, e è stato insomma emblematico, direi, nel suo ragionamento, soprattutto nel passaggio in cui la responsabilità penale ricade sui medici sociali dei club.
Capito? Quindi sì.
Non c'è solo una responsabilità penale che è la base di tutto, c'è anche una responsabilità di fermare tutto il sistema. Mi spiego meglio. Cioè, al di là della responsabilità penale, che è la cosa che chiaramente è un fardello enorme, però, Antonio, cominciano gli allenamenti, si fanno due partite, un giocatore comincia a avere dei sintomi che comportano il coronavirus, lo certificano, lì il medico non può far altro che dire: signori, dobbiamo stare tutti in quarantena due settimane, e in quel momento lì il medico certifica probabilmente anche la fine del campionato.
Due settimane vuol dire fermo.
Ma lui sta facendo esclusivamente e onestamente il suo lavoro, perché lui deve fare questo.
Sì. Assolutamente sì, ma il discorso che si diceva prima, in Francia chi ha deciso di stoppare il
governo? Il governo.
Punto.
E il calcio poi a quel punto, nel momento in cui il governo fa il governo...
Il presidente del Lione, Francesco, che si è arrabbiato, dice: io devo fare la Champions League, come faccio ad arrivare eventualmente contro la Juventus, una competizione così importante, se non faccio, ovviamente, se non gioco. Quindi, però
Antonio, lo dico in modo brutale, a quel punto sono affari di Olà per il governo. Cioè, il governo, una volta che ha preso la responsabilità, come è giusto che sia, perché esiste una responsabilità politica di decidere, poi sarà il calcio a gestire il tutto.
Ma il governo aveva detto il 1 giugno, prima, invece hanno anticipato al 18, giusto? L'apertura di parrucchieri, forse anche delle palestre il 25,
sì.
Cosa le palestre dovevano essere, magari si parlava di settembre.
Auguri anche alle palestre su come riadattarsi.
Sarà un altro mondo nel mondo.
Siamo alla follia.
Quindi, però l'emendamento di PCM è il governo che lo emana. In questo ci deve essere anche sì o no della ripartenza della Serie A e dei campionati. Perché Gravina, cioè, ne fa proprio in virtù di quell'assemblea che dicevo prima della Lega di Lega Pro, ha detto che c'erano, secondo lui, tutte le possibilità, le premesse e le aspettative di una ripartenza non soltanto della Serie A, ma anche della Serie B e della Serie C. Quindi, però, è normale che loro, in virtù di come sta andando l'evoluzione di questo virus, però chi spetta a decidere a una persona, in questo caso il governo.
Tra l'altro, Antonio, io, insomma, ripartendo da quello che giustamente sottolineavi prima, e cioè il fatto che la Serie C, alla fine, nel momento in cui si è dovuto votare per la quarta promossa, si è spaccata, e visto che quella è la volontà della maggioranza della Serie C da proporre al Consiglio federale, io non sono neanche così sicuro che poi andrà a finire come la Serie C in assemblea ha deciso, cioè con il Carpi come quarta promossa. Non so tu se la pensi ugualmente.
Il Carpi promossa è una terza che passa a due seconde per questa
tre seconde,
punti.
Sì, certo.
Cioè, la Reggiana e Bari sono seconde e il Carpi è terzo.
Certo.
Praticamente per
tutto dipende da quella partita in meno che fa la differenza nel caso con la Reggiana. Sì, nel caso dello stesso girone c'è una partita che il Carpi ha in meno rispetto alla Reggiana, esatto. E questo fa la differenza.
Però giustamente Antonio diceva, il Bari ha continuato a giocare.
Ovvio, quando il girone, quattro partite in più,
il certo. Girone A e B COVID, erano fermi.
Sotto Covid.
Sì?
Ma se una classifica dovesse essere una classifica sulle 26 partite, il Bari va su. Allora perché si deve fare una su 30, una su 26? Una su 25.
Ma infatti io per questo, Antonio, dico che
anche perché è stata frammentazione.
Dirai te, qual è il merito in questo?
Esatto.
Ma io infatti non
anche
so
anche giustizia sportiva, cioè il Bari poi ha giocato, anche ha fatto tre partite in una settimana. Cioè se andiamo a vedere è stata anche, diciamo, come dire, è andata oltre quelle che potevano essere, diciamo, le aspettative.
Ma io infatti, Antonio, quindi, ho il sospetto.
Ma non perché sono a Bari, figurati.
No.
Per un discorso proprio di linearità.
Guarda, io non so perché, ma è una sensazione, sicuramente mi sbaglierò, ma ho il sospetto che alla fine, visto che poi c'è da concordare anche quello che accadrà a livello di retrocessione in Serie B, io ho il sospetto che alla fine la quarta non ci sia proprio. La quarta promossa dalla C alla B.
Francesco, il presidente Gravina ha detto che anche lui non voleva che ci fossero le stop alle retrocessioni, quindi c'è un po' di diversità. Per questo il Consiglio federale, che poi ovviamente l'Assemblea di Lega propone, poi il Consiglio federale deve decidere. Ripeto, in quell'Assemblea di Lega sono state 16 su 27 ora a giocare i playoff. Il 38% di squadre che hanno deciso questa media punti, di cui sono 23 squadre, il 38% su 60, cioè non è stata molto chiara in questa cosa lì, anche perché un metro di giudizio vero e chiaro non c'è. Poi sì, è una regola, ma in questo caso è una regola modificata perché non sono le stesse partite.
No,
che hanno fatto
forse l'unica soluzione sarebbe stata alternativa, ma così è un'ipotesi mia.
La regola è il campo, Nick.
Sì,
è
appunto, campo, avrei preso bravo, quello volevo dirti, avrei preso un po' di tempo e dire ragazzi e proviamo magari a fine giugno a vedere se si riesce a fare tipo un triangolare e da questo
quattro
triangolare
squadre,
quattro squadre, non so quale potrebbe essere la quarta, e si vanno a giocare il quarto posto
tranquillo, anche magari dove c'è stato almeno un problema,
non so, sì. Però hai visto all'interno dell'assemblea hanno votato praticamente per il merito sportivo la maggioranza alla fine, quindi hanno chiesto un parere anche ai club, e poi mi direte certo è normale,
29 astenuti,
sì. C'erano, no, mi sembra siano stati 24, sì hai ragione, perché sono 24 a favore e mi sembra 16, sì, il resto diversi astenuti, sì.
Cioè vuol dire che sono 60 la società. Quindi che il Consiglio federale dovrà valutare molto attentamente, quindi insomma, anche perché poi anche lì ci saranno ricorsi e quant'altro.
No, De Laurentiis va dritto come un treno, ci mancherebbe altro.
No, ma anche squadre tipo Ternana, Padova, Carrarese stessa, che hanno investito, che sono lì, hanno investito soldi. Bari ha investito 11 milioni e mezzo, insomma, in Serie C non è poco.
No, infatti. Guarda, allora, il quadro erano 23 favorevoli, 16 contrari e 17 astenuti. Quindi,
scusa, sbaglio, 17.
Sì, ma insomma, è una spaccatura netta. È una spaccatura netta. È una spaccatura netta che, tra l'altro, lo ribadiamo ancora una volta, non ha niente di certo, perché deve passare tutto dal Consiglio federale. E aggiungo, deve anche passare dal capire che succede con le retrocessioni. Perché sennò alla fine, Antonio, dalla C ne vanno via 4. Però dalla D ne arrivano 9, le prime 9 dei 9 gironi. E che si fa? Si fa la Serie C con 5 squadre in più? Se poi magari bloccano le retrocessioni.
Ma infatti c'era poi la proposta in cui da 100 squadre se ne passava a 60, e me mi troverebbe anche d'accordo, scusa parentesi, però magari suddividere in modo, cioè dicevano 20A e due gironi di Serie B a 20 squadre, insomma, lì magari è da valutare bene, è tutta C e D a livello sia per i professionisti che dilettantisti. Quindi quella è una soluzione che magari è stata ventilata, quindi non saranno mesi facili, quindi ci vorrà molto buon senso, ma soprattutto, come sempre, dicevo, che decidere nella logica anche delle cose, perché insomma, anche per non ripeto, sì. quella assemblea di Lega, però ci sono state delle situazioni non. Per esempio, 16 su 27 hanno votato i playoff, e squadre anche che non sono nei playoff.
Sì, sì. Sì. Tanto poi c'è anche un grande silenzio sulla vicenda della ripresa, per esempio, da parte della Serie B. Perché la Serie B ha fatto una nota dicendo entro il 25 agosto si possono completare la stagione e le ultime partite rimanenti, però poi nessuno ha parlato più di niente, cioè non si è detto più nulla, anche lì i problemi ci sono, perché poi i famosi 200.000 euro che servono per attrezzarsi ce l'hanno anche Serie B, non è che Serie B è sparito il problema.
Ma poi c'è un discorso, in Serie C il discorso del protocollo sanitario, sentivo alcuni dirigenti che hanno parlato. Se delle squadre non riescono a pagare un protocollo che va dai 100 ai 150 mila euro, fanno a gestire un annale, cioè faceva capire, vuol dire società che hanno difficoltà magari ad avere una linea di volano a livello economico, perché il protocollo sanitario è costoso.
Non c'è dubbio.
Sono situazioni da valutare molto bene.
Poi, tra l'altro, nel dibattito pubblico, Antonio, è sparita la Serie B, cioè. Anche oggi, no? Gli allenamenti collettivi il 18, sì, la Serie A riparte il 13. Niente. Però ribadisco, un punto cardine del protocollo con le correzioni del CTS è che i tamponi, ok, non devono ovviamente andare ad intaccare quelli che servono alla società civile, però vanno fatti. E ad oggi la Serie B, io ti porto ad esempio quello che ci diceva qualche giorno fa il DG del Venezia Scibilia, ma lo ha detto lo stesso presidente della SPAL in Serie A due giorni fa. Se un club chiama un laboratorio per dei tamponi, non a tutti i club viene detto sì, certo, ci pagate i tamponi e vi diamo X tamponi. Cioè qualcuno dice no, servono ai medici, servono agli infermieri, servono ai soggetti a rischio. Quindi anche su questo.
Francesco, i test sierologici, sì? Chi li fa e come li fanno, perché magari bisogna capire poi la credibilità, ci sono dei centri più attrezzati, altri no. Perché l'esame sierologico ti dice se hai avuto gli anticorpi o meno, quindi se hai passato il virus, e sei magari, altrimenti tramite poi il test sierologico fai il tampone. Quindi sono tutte cose da ecco, questi silenzi, insomma, al 13 maggio, insomma, una ripresa dovrebbe esserci tra un mese, insomma, fanno un po' così pensare, anche perché gli allenamenti devono essere fatti con cura, meticolosi, cioè lì c'è il discorso, poi si va sull'aspetto fisico del calciatore oltre che psicologico. Dopo questi due mesi e mezzo di assenza a casa, la ripresa non so se basteranno 3-4 settimane fatte bene. Quindi, insomma, sono tutte cose da valutare molto attentamente.
Antonio, un abbraccio.
A voi.
A presto.
Ciao Antonio, buona serata. Ciao.
Grazie ad Antonio Di Gennaro.